Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che ritorna in onda dopo la pausa per le feste. Quindi un buon anno a tutte e a tutti voi. Un saluto da Ira Rubini. Poi mi raggiungeranno, insomma, tutte le persone che insieme con me, Barbara Sorrentini, Tiziana Ricci, nella settimana, nel corso di quello che resta di questa settimana, anche altre voci per riprendere, come sempre, in questo 2026 e dopo queste settimane che, insomma, sembrano le settimane che sconvolgeranno il mondo, ma insomma non mettiamo limiti a quello che potrebbe succedere. Dunque io ho sentito il bisogno, ma credo che valga anche per molte ascoltatrici e ascoltatori, di fare pace con i cittadini degli Stati Uniti, io personalmente, e l'ho fatto guardando tutti i giorni The Daily Show, in particolare uno dei decani del Daily Show, ovvero Jon Stewart. Arriva la traduzione subito dopo.
So basically all the bullshit reasons we used to justify the disastrous war in Iraq, the non-interventionist Trump regime are trotting out to justify war in Venezuela. So how is this war not considered a foreign entanglement? Well, it's easy, by redefining the word foreign.
And America first means we need a Western hemisphere where America is dominant.
If you're focused on America and America first, you start with your own hemisphere where we live.
America first also means the Americas first.
South America literally has the name America in it.
So it's ours. Our name is on it. We own that shit. Don't you get it? America's new foreign policy is basically this. Don't kill people there. Kill them here. In your own time zone. It's classic advice. Shit where you eat.
E allora, questo era Jon Stewart, decano del The Daily Show, seguitissimo non soltanto evidentemente nei canali tradizionali dove è nato, ma soprattutto in rete. Quali sono le ragioni, si domanda Jon Stewart, per giustificare tutto quello che sta facendo il governo Trump dopo aver dichiarato che era un governo antimilitarista e contro la guerra, a cominciare da quello che è successo recentemente nel Venezuela? Semplice, basta riformulare il significato di cos'è straniero, cos'è estero. E come sempre fa il Daily Show, alcuni interventi da parte dell'entourage di Trump, che dichiara America vuol dire tutto l'emisfero occidentale, America first vuol dire anche America's first, e addirittura Sud America ha dentro il nome America. E quindi, dopo una grande risata e un applauso da parte del pubblico, Jon Stewart dice: e dunque è nostra, ha il nostro fottutissimo nome dentro, quindi ce la possiamo prendere. Insomma, la differenza, la nuova politica estera del governo Trump è quella di non uccidere le persone laggiù, uccidiamole qua nella nostra time zone. Insomma, praticamente una traduzione del vecchio proverbio americano che dice: fai la cacca, lo dico insomma in maniera meno volgare di come l'ha detto lui, fai la cacca dove mangi. Ecco, ho sentito la necessità di riaprire il quotidiano culturale con un riferimento alla satira di prima classe, perché appunto in America qualcuno ci prova a dire qualcosa.
Thank you. Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after, I remember waking up the neighbor like a stain.
E come vi anticipavo, mi ha raggiunto Barbara Sorrentini. Buon anno Barbara, ciao!
Buongiorno e buon anno a chi è all'ascolto, a te, a tutti, a tutte.
Ricordiamo, insomma, innanzitutto un grande amico di molti e molte di noi, un grande personaggio per Milano. Lo facciamo parlando anche di una nuova direzione, insomma, il resto raccontacelo tu.
Sì, un anno fa ci lasciava Antonio Sancassani il 4 di gennaio del 2025, proprio inizio anno. È un anno che il Cinema Mexico va avanti senza di lui. Sappiamo, ce lo diciamo tutte le volte che per qualche motivo andiamo al cinema, che noi lo sentiamo lì di fianco a noi o sbucare attraverso le tende dietro, insomma sentiamo la sua presenza sempre in quel cinema. Domenico Di Noia lo ha portato avanti tutto quest'anno, sappiamo che da sempre insomma è stato legato ad Antonio Sancassani anche da un punto di vista cinematografico. C'è un nuovo progetto in corso per il Cinema Mexico che va avanti e questa è una bellissima notizia con la quale vogliamo aprire Cult, la prima puntata di Cult di gennaio. Buongiorno Domenico e buon anno.
Sì, buongiorno a tutti e buon anno.
Un anno di Cinema Mexico senza Antonio, che se vogliamo fare un bilancio, il cinema è rimasto aperto proiettando film che sarebbero piaciuti a lui, che piacciono a noi, che piacciono a te. Tu come l'hai vissuto quest'anno?
Beh, intanto appunto non è stato facile sopperire alla mancanza di Antonio, perché il Cinema Mexico era la sua anima, cioè proprio la sua creatura, quindi come giustamente dicevi, quando si entra al Messico ci si aspetta da un momento all'altro di vedere Antonio che sbuca da qualche angolo per parlare con gli spettatori, per capire se il film gli è piaciuto o non gli è piaciuto. Ce l'abbiamo messa tutta affinché non il cinema non effettuasse nessun periodo di chiusura, anzi c'è stata continuità per tutto l'anno, grazie al fatto che Antonio ha lasciato tutte le sue proprietà alla Fondazione Ente dello Spettacolo, e quindi anche il Cinema Messico è stato ereditato dall'Ente dello Spettacolo della Fondazione, presieduta da Don Davide Milani, che è uno molto legato al cinema, perché ha tantissime iniziative, dal Festival di Lecco, ha riaperto il cinema Nuovo Aquilone a Lecco, dirige la rivista del cinematografo, quindi stiamo parlando di una persona molto legata al cinema, e con la Fondazione Ente dello Spettacolo è stato fatto un contratto di gestione con Progetto Lumiere, che è la mia società.
Con cui c'è già il Cinema Palestrina di Milano, più il Troisi, insomma ci sono già dei cinema.
E di cui Antonio era socio, quindi noi siamo soci da oltre 30 anni, quindi eravamo soci da tantissimo tempo. E lui seguiva praticamente l'attività del Messico, io seguivo quella degli altri cinema. È chiaro che faremo di tutto per portare avanti l'impostazione che aveva il Messico, cioè quella di offrire uno spazio, di essere uno spazio per il cinema di qualità, il cinema d'autore, il cinema d'essè, il cinema indipendente, sia con i film che escono sul mercato, ma anche poi dando spazio a film più particolari che fanno più fatica a stare sul mercato, a distribuzioni indipendenti, e questo sarà una delle caratteristiche che continuerà
Sì, diciamo che il fatto che non cambi nulla è una garanzia, ecco, perché il rischio del Messico è quello di, è stato quello di vederlo chiudere ogni giorno, poi ovviamente chi lo frequenta diciamo che non se ne accorge, il fatto che non cambierà nulla è la buona notizia, giusto? Mettiamola così.
Sì, lo dimostrano anche questi giorni, dal 1° di gennaio in programmazione No Other Choice, da domani sarà in programmazione anche il film Tirat, film importanti premiati al Festival di Cannes. Quindi seguiremo sempre il cinema che piace a noi, cioè che piaceva ad Antonio, che piace a me, che piace a chi guarda una cinematografia che abbia delle cose da dire, sia dal punto di vista dell'innovazione.
Sì, restano dei film appunto anche di prima visione, come dicevi tu, No Other Choice, tra poco Sirate, c'è Una famiglia a Taipei, insomma tutti i film di qualità e d'autore che magari difficilmente si trovano nelle multisala e che però voi continuate a mantenere. In più porterete qualcuno su Nido del Cuculo, che tra un po' uscirà restaurato, avete insomma la programmazione di sempre con i film scelti e film d'autore.
Con molta attenzione anche al cinema in versione originale, quindi sempre di più, che è stata una delle caratteristiche anche del Antonio, era con il Messico uno dei pochi cinema che tanti anni fa al giovedì proponeva il film in lingua originale. Oggi ci sono tanti cinema che fanno il film in lingua originale, però noi continueremo anche a proporre al nostro spettatore, agli spettatori del Messico, i film in lingua originale.
Sì, poi avete gli appuntamenti con i documentari del lunedì, insomma comunque si è creato una sorta di palinsesto.
Il lunedì abbiamo avviato una rassegna che abbiamo chiamato Messico e Briciole, con l'apporto anche di giovani amanti del cinema, e siamo partiti con Il vento fa il suo giro, poi abbiamo riproposto Fame chimica, abbiamo riproposto Strane storie, cioè abbiamo riproposto dei film che avevano fatto un po' la storia del cinema messico, e che grazie a San Cassani questi autori si sono fatti conoscere a livello italiano e anche internazionale. Quindi continueremo su questa strada alla ricerca, dando spazio anche a degli autori che diciamo fanno più fatica a trovare spazio. Questo lo faremo in alcuni giorni della settimana con una rassegna apposita. E credo che davvero il Messico insieme a Rocky Horror, perché non dimentichiamo
che certo.
Anche la casa
sì. Non per ultimo,
già anche nei mesi scorsi l'abbiamo riproposto un paio di volte, e cercheremo anche di riportare Rocky Horror all'interno del Messico, nella programmazione del Messico. Quindi direi che insomma ci sono tutte le condizioni affinché il Messico continui a essere un punto di riferimento per chi ama il cinema a Milano.
Benissimo, Domenico, noi vabbè restiamo sempre in contatto, quindi fateci sapere. Pensavo adesso che abbiamo chiuso l'anno raccontando proprio la fine del 2025 della vostra rassegna del lunedì con Nathan, quindi riapriamo con il Messico e questo ci fa sempre molto piacere. Grazie.
E poi sì. Un'ultima cosa, entro il mese di gennaio faremo una serata, proprio perché è passato un anno dalla scomparsa di Antonio. Anche in collaborazione con l'ente dello spettacolo faremo una giornata dedicata ad Antonio e al suo ricordo.
Certo, grazie.
Grazie a voi.
E viva Messico.
Ciao. A risentirci.
Grazie, ciao Domenico. Di
a nuovo. Presto.
Ciao, grazie.
Grazie Barbara e noi a risentirci presto.
Certo.
Noi. Ciao, ciao.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao, ciao. Eccoci, ritroviamo con la ripresa del quotidiano culturale Cult a partire da questa mattina con voi fino alle 12.30. Un'altra presenza fondamentale di Cult, abbiamo appena salutato Barbara Sorrentini parlando del Messico, del primo anniversario della scomparsa di Angelo Sancassani, ma anche del fatto che Domenico Di Noia porta avanti, insomma, il concept del Messico ora che ne ha assunto la direzione. E salutiamo e auguriamo buon anno a Tiziana Ricci. Ciao Tiziana.
Buon anno a tutte e a tutti. Ciao Ira.
Ben ritrovata.
Grazie.
Andiamo a Pavia.
Sì, andiamo a Pavia perché è stata prorogata una mostra molto importante, doveva chiudere nei giorni scorsi, invece è prorogata fino al 24 di febbraio. È una cosa che ci fa piacere perché è una bellissima mostra. Pavia 1525, le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia, la famosa battaglia di Pavia. La mostra è stata aperta in occasione del cinquecentenario della battaglia al Castello Visconteo. E c'è un comitato scientifico composto da studiosi molto prestigiosi di quel periodo e presieduta da Annalisa Zanni, che è già direttrice del Museo Pol di Pezzoli e con la quale io ho fatto una conversazione per farci raccontare, diciamo, questo percorso e come è stato pensato.
Ha voluto sottolineare una sua centralità anche come città, che non era da meno di Milano durante il periodo sforzesco e non solo, ma qui abbiamo fatto il focus intorno al periodo sforzesco e poi con la conquista degli Asburgo, che culmina appunto con la battaglia di Pavia. In realtà Pavia, che è stata di fatto prima assediata e poi è stata il campo di battaglia, della battaglia che è durata in realtà 2 ore in tutto, e però ci sono state migliaia di morti, e hanno visto di fronte l'esercito francese con anche miliziani svizzeri e l'esercito asburgico. Ebbene, questa battaglia è stata molto importante, al di là della volontà dei francesi di conquistare, di mantenere la conquista di quel territorio, e però la sconfitta nella battaglia è soprattutto è interessante anche perché è legata a un nuovo cambiamento del modo di fare battaglia. Quindi è stata una battaglia epocale anche perché l'esercito francese era molto più numeroso, ma di fatto l'esercito asburgico aveva un'artiglieria spettacolare che ha cambiato il modo di fare battaglia, di fare la guerra, e quindi che ha cambiato le sorti poi anche successivi degli scontri che ci sono stati tra le varie imperatori, tra le varie popolazioni in Europa soprattutto.
Senta,
allora,
dottoressa,
come rappresentare tutto questo?
Infatti, perché io dicevo che un punto di forza, un punto meraviglioso sono questi arazzi monumentali che vengono dal Museo Real Bosco di Capodimonte a Napoli, no?
Esatto, tessuti tra il 1628 e il 1531, quindi a pochi anni dalla battaglia, da una manifattura fiamminga di questi due fratelli De Moyenne o De Moyenne, su disegno di Bernard van Orley, per celebrare la vittoria degli imperiali di Carlo V sull'esercito francese di Francesco I. Allora, questi arazzi sono più di 70 metri lineari di arazzi. Sono incredibili.
Bellissimi, proprio, devo dire.
Sono bellissimi, ha visto. Ed è una narrazione quasi più precisa di un dipinto. E se noi pensiamo che sono tessuti e venivano, fra l'altro, tessuti sul retro, dal retro, e quindi i vari tessitori che lavoravano su disegni preparatori appunto dovevano utilizzare lo specchio per rovesciare l'immagine poiché era lavorata dal retro.
Ma sono dei veri capolavori, sì.
Sono dei capolavori. Quindi anche dal punto di vista tecnico sono una delle espressioni più straordinarie di quel periodo e sono materiali che già usati. Cioè, gli arazzi avevano anche funzioni di protezione dal freddo negli interi dei palazzi.
Complimenti, perché lei presiede il comitato scientifico e è riuscita ad avere questo prestito, che è un prestito notevole.
Assolutamente, e lo dobbiamo proprio alla splendida collaborazione istituzionale, quindi coordinata dal comune, dai musei civici e anche dal direttore anche di Capodimonte, Heike Schmidt, che ha concesso questo prestito dopo una tournée che gli arazzi hanno avuto in America, in 3 città americane, che avevano sostenuto e consentito il restauro di questi spettacolari.
Veramente, opere. Veramente belli. Però la mostra è arricchita, come dicevo prima, anche da opere, non so, Leonardo da Vinci, Bergognone, Zenale, insomma, notevole, certo, percorso, ecco.
Sostanzialmente quello che si è voluto fare, appunto, di dividere in due la sezione, ma la prima delle sezioni ha voluto restituire, come accennavo, alla storia e alla produzione artistica di Pavia, che è stata una città di straordinaria eccellenza, a partire dalla Certosa di Pavia, che era stata fatta costruire dai Visconti, appunto, come anche luogo di accoglienza, come mausoleo della famiglia, e poi utilizzata anche dagli Sforza, dei due grandi spettacolari, delle due grandi spettacolari opere, tra cui il Duomo, per cui venne fatto un concorso e vennero chiamati i più importanti artisti. Questo spiega la presenza sia di Bramante che di Leonardo e anche dell'Amadeo. Tutti questi artisti concorrono, tra l'altro, a fornire i disegni preparatori, ed è poi su disegno che si parte, su disegno di Bramante, dopo una serie di cambiamenti anche di pianta e di restituzione del rapporto con l'antico, che anche in mostra, oltre che dagli spettacolari disegni concessi in prestito grazie ad uno dei curatori, Pietro Marani, professor Marani, da Windsor, quindi sono dalle collezioni.
C'è uno studioso di Leonardo, vero, Marani?
Sì, assolutamente, grandissimo studioso anche di Leonardo, che è riuscito ad avere questo prestito grazie all'autorevolezza dei suoi studi.
Bene,
e quindi c'è Leonardo, ma non solo Leonardo, c'è una narrazione che spiega due momenti diversi vissuti da Pavia, quindi l'ultimo quarto del 400, con una serie di opere a partire da Donato De Bardi, che era pavese, operò soprattutto in Liguria, ma si apre proprio con questa spettacolare pala, poi con il Foppa, con la pala Bottigella e con Bergognone. Qual è l'eccezionalità?
Ecco.
L'eccezionalità è che, per esempio, grazie a questa occasione, è stato ricomposto uno dei più importanti polittici di Bergognone, che era suddiviso tra la Certosa, però ricomposto in varie cappelle, e alcune opere che erano in collezione privata, e grazie alla generosa collaborazione dei privati si è ricomposta la pala. Poi l'eccezionalità, il bellissimo modello, è stato ricomposto il coro della chiesa di San Marino. Ci sono appunto la famosa incisione Prevedari, che restituisce il rapporto con l'antico, e poi questo passaggio nel primo quarto del Cinquecento con una serie di artisti locali che, dopo la presenza di questi artisti, fra cui anche Perugino, quindi un concorso di grandi artisti che sono a Pavia, quindi che era una capitale veramente ai pari di Milano.
Pavia qui si mostra per la grandezza e la fioritura che ha avuto in questo periodo, e questa mostra vi assicuro che vale la pena di vederla, se non altro per questi arazzi meravigliosi che vengono dal Museo Real Bosco di Capodimonte a Napoli, davvero belli.
È stata prorogata, come dicevo, fino al 24 di febbraio al Castello Visconteo di Pavia. Poi c'è un'altra mostra che non dovete assolutamente perdere, e anzi, se l'avete vista, magari c'è l'occasione di rivederla, visto che è 50 anni di storia, 50 e 50, la mostra La Storia di Radio Popolare dal 1975 al 2025. Siamo alla Fabbrica del Vapore, allo spazio Cisterne, e praticamente abbiamo pensato di fare una visita guidata per le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno voglia di sentire qualche aneddoto, qualche racconto in più, e la facciamo con Giovanna Calvenzi, che ha curato il percorso espositivo. Ci sarò anch'io e magari anche Cristina, adesso vediamo, insomma qualcuno di noi, perché sappiamo che vi vengono in mente molte domande vedendo le fotografie, vedendo i filmati che sono stati confezionati da Studio Azzurro, eccetera. Allora, questa visita guidata la faremo il 14 di gennaio nel pomeriggio. Ci troviamo alle 17:30, vi ricordo che l'ingresso è libero, quindi l'unica cosa, vi preghiamo di prenotarvi, come al solito, a prenotazioni@radiopopolare.it. L'ingresso, come dicevo, è gratuito e non abbiamo un numero definito, perché non è come in un museo, che insomma il numero è limitato, lì possiamo essere anche un po' di più. E noi vi aspettiamo gioiosi, perché siamo contenti, questa mostra è andata bene, è venuta tanta gente,
tanta gente
entusiasta.
Se ne parla, sì, molto, è vero.
Sì.
Grazie Tiziana Ricci, naturalmente a tutti coloro che la mostra l'hanno resa possibile. E noi abbiamo la pubblicità, Tiziana, ma ci risentiamo in questi giorni.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao,
tutte, a
ciao,
tutti.
Ciao. E questa dunque è sempre Cult, come ci racconta l'intersigla inconfondibile, e la seconda parte della trasmissione culturale di quest'oggi. Fra poco sentiremo Beatrice Schiros per Metaforicamente Schiros, che sarà in scena al Teatro dell'Elfo da quest'oggi, mentre più tardi parleremo dell'apertura di una nuova sala teatrale al Teatro Arcimboldi. Ma prima uno dei nostri stacchi, quelli che insomma ci tengono più recenti, che ci terranno compagnia anche nell'anno nuovo.
Perché questo spettacolo spettacolo non durerà molto. Non durerà molto perché a me le cose lunghe non piacciono, io mi stufo, mi annoio. Mi annoio di me stessa ad ascoltarmi. E francamente io qui non ci volevo proprio venire. 2 anni fa ho chiuso le porte del teatro per non tornarci più. E ho aperto quelle dello psicoterapeuta. Skyros, lei, chi è? Che senso, dottore, che sono? Chi è lei? Sono Beatrice Skyros, beh, certo. Ovvio. Ma chi è veramente? Lei ha bisogno di compiere un atto psicomagico. Torni sul palco e butti fuori i genitori. Che grande cosa, il grande mistero. Se alle 23:30 io non tornavo a casa, mio padre mi veniva a cercare, perché mio padre era di origini siciliane. Il cognome è greco, ma le origini sono siciliane. I miei fidanzati di gioventù, lui, li ha sempre schifati. Effettivamente facevano abbastanza cagare. Ai miei genitori gli ho fatto vedere dei personaggi da farli morire lì sull'istante, un'ischemia, zac! Io mi ricorderò sempre questa stanza con questo letto, una piazza e mezzo, questa televisione in alto, tipo residence. Abbiamo acceso la TV, abbiamo lasciato un po' di luce, un po' di audio per coprire eventuali gemiti, ed è partito il sound. Tutta presa dal pathos e dall'eros, mi giro in un momento di godulenza e vedo Massimo dietro di me che mentre guardava la TV guardava Pressing Italia 1, Raimondo Vianello. E io con questo Massimo, signori, ci sono stata parecchio, una storia meravigliosa, terribile e meravigliosa, gli ingredienti del sublime. Andando avanti poi con l'età è stato un disastro. La mia situazione sentimentale è andata allo scattafascio totale. E quindi pensavo di farmela plastificare come la Barbie, tanto non la uso. A volte veramente mi chiedo, avrò fatto bene? Cosa? Tutto. E vacillo. I miei genitori mi mancano tantissimo. Beatrice, mettiti un paio di décolleté che ti valorizzano. Ignazio, diglielo. Mia madre era così, Era un martello pneumatico nel cervello. Beatrice, ce l'hai una liseuse? Una? Beatrice, su una liseuse, una mantellina, un scaldacuore, che se vai in ospedale... Io non vado in ospedale. A volte mi viene l'istinto di prendere il telefono e di parlare con mia mamma. Di parlare con le persone che non ci sono più. E dopo un secondo realizzo che non ci sono più. Ma io gli parlo lo stesso. Aiutatemi a portare pazienza, a capire come funziona questa vita faticosa. A capire che fare, papà. A capire chi sono. Ciao, papà. Saluta tutti. Ciao, papà. Ciao, papà. Ciao, 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 ciao. Chi sono?
Metaforicamente Skyros, un breve estratto da uno spettacolo che ha avuto già tanto successo e per questo ritorna dal 7 all'11 gennaio al Teatro Elfo Puccini e con noi in attesa da qualche minuto, ma insomma volevamo far ascoltare questo trailer molto suggestivo, c'è proprio Beatrice Skyros, bentornata, ciao Beatrice.
Buongiorno, buon anno.
Buon anno a te.
Buon anno, buongiorno.
Beh, insomma, quale momento migliore che i primi giorni dell'anno nuovo, dato che si fanno continuamente propositi, anche come dire, i più scafati di noi, più disincantati, più scanzonati, più ironici, alla fine qualche proposito di inizio anno lo fanno. Il tuo spettacolo direi che è terapeutico per tutti noi, per te ma anche per noi.
Sì, è proprio un atto curativo, io lo considero più di uno spettacolo, è proprio un atto curativo nei confronti della mia vita e anche e soprattutto per chi ascolta, perché tanto in tanti si ritrovano in quello che racconto. Per me è stato un atto curativo, sì. Assolutamente.
Bene, noi ne siamo contenti anche perché poi appunto evidentemente il pubblico molto si ritrova in tante delle cose che tu racconti, anche perché è il tuo mestiere quello di rendere, no, il sarcasmo, perché posso usare questa parola per quando parlo di te, perché
assolutamente
è una tua cifra,
la grande autoironia, grande. Perché io poi nel mio spettacolo racconto soprattutto i miei fallimenti. Non è che racconto cose che fanno ridere, ma soprattutto racconto la vita di una donna sola, single, alle prese con la vita e con la perdita della famiglia. E quindi lo faccio assolutamente con grande autoironia. Ma io sempre nella mia vita, ma lo sono da sempre, e meno male, è una grande salvezza per me.
Allora, ovviamente il tuo One Woman Show, chiamiamolo così, sì, perché lo è, sì, è un insieme sia di ricordi che di considerazioni, cioè
sì,
un meccanismo che esula un pochino dalla semplice narrazione, no? Di episodi,
sì,
in parte,
sì,
veramente.
No, perché poi è una situazione anche, sono situazioni che io faccio, rivivo in palco, ma direttamente, cioè rivivo la mia mamma che mi diceva determinate cose, rivivo situazioni sentimentali assolutamente da cancellare dalla memoria, ma proprio in quel momento, per cui sì, è narrazione, ma è anche, avviene anche sul momento quello che racconto, assolutamente sì.
E tu dici giustamente cose che potrei, forse dovrei tacere anche qui.
Quante? Io praticamente metto, mi sputtano, è un autosputtanamento, diciamo la verità.
Eh beh,
è proprio uno tanto, tanto autosputtanamento, tant'è che tanta gente, molte persone del pubblico alla fine nello spettacolo mi aspettano e mi dicono: ma scusa, ma quella storia che racconti non è successa veramente? No, no, è successa, ma no, non può essere, no, e non è neanche tanto romanzata, è andata proprio così, per cui sarebbe tanto da tacere, ma invece io così butto tutto sul palco e ripeto, finisco lo spettacolo che sono distrutta, è come se fossero 15 ore dallo psicoterapeuta
di analisi. Sì. Allora, mi viene in mente, io ho aperto questa trasmissione che è la prima dopo, sì, la pausa, diciamo, delle vacanze, in cui ho sentito, io per tutte queste vacanze ho sentito il bisogno di riappacificarmi con gli Stati Uniti, o almeno con i cittadini e le cittadine degli Stati Uniti, che,
sì,
perché tutto quello che ha più rilevanza ovviamente mi fa orrore, come a moltissime ascoltatrici e ascoltatori, certo, e quindi mi sono nutrita del Daily Show, che seguo da tanti anni, uno dei più straordinari, sì, show di satira americani, sì, e in particolare del grande Jon Stewart, che appunto è un personaggio strepitoso nella sua critica, ferocissima, come,
certo,
come la satira, sì, deve essere, in particolare in questo momento tutto quello che fa il governo Trump. Ma la funzione della satira in Italia, ne parlo con te perché,
sì,
tu sei prima di tutto un interprete teatrale, con Carrozzeria Orfeo hai fatto spettacoli,
sì,
che sono stati davvero, oltre che visti moltissimo, pluripremiati, avete,
certo,
creato,
certo,
uno stile graffiante sul contemporaneo che avete solo voi, però mi pare che in Italia un po' ne sentiamo la mancanza, ce n'è poca,
sì,
insomma, c'è Crozza,
sì,
ci sono un paio d'altre cose, il resto è,
sì,
comicità,
sì,
spicciola, comicità, diciamo,
sì,
magari,
sì,
anche di buon livello.
Sono d'accordo,
ma...
sono d'accordo, soprattutto con la comicità spicciola, ne vedo tanta.
Che poi magari funziona, però è il racconto, come,
sì,
dire, delle,
sì,
cosette, ecco.
Sì, cosette, rimangono cose miserine, poi la gente ride, perché comunque la gente ride comunque, ma vedete, a me fanno veramente poco ridere. Penso che veramente la satira ci sia poca, appunto, come hai detto tu, Crozza, il meraviglioso Crozza. Non lo so perché o è scomoda, mi viene da pensare che sia troppo scomoda, che essere così, come dire, diretti, che dia fastidio, non lo so, però mi dispiace che ci sia questo, perché secondo me ne avremmo più bisogno.
Qualcosa c'è nella nuova, diciamo nuova per noi, perché la stand-up comedy è sempre esistita, abbiamo anche avuto degli stand-up comedians che non si chiamavano così nella grande tradizione,
sì,
comica italiana, ma lo erano. Adesso moltissimi giovani la vedono e la praticano, alcuni di loro, devo dirti, ci danno buone speranze perché hanno cominciato a essere,
sì,
a essere
sì,
cattivi,
sì, sì,
rischiando, perché bisogna rischiare,
certo,
anche un,
certo,
po'.
Bisogna farlo, sennò è inutile stare 5 passi indietro. O sei sfrontato, come ce ne sono tanti in America, no? Gli,
sì,
americani ci insegnano questo, sono sfrontati, loro non hanno
peli sulla lingua.
Peli sulla lingua, ma che loro vi dicono, e fanno bene, e stanno scomodi, bisogna essere scomodi se si vuol fare questo lavoro, bisogna essere scomodi, dire le cose come stanno, e quindi rischiare, ovvio, rischiare, avere tanto coraggio, e non è facile, poi insomma in Italia si fa fatica, non è facile, però io stimo tanto e spero, è vero, ce ne sono, qualcuno lo seguo, spero che ce ne siano sempre di più di persone che abbiano il coraggio di dire le cose, di dire le cose scomode per altri. E vabbè, le ascolteranno le cose scomode, le ascolteranno. Ce n'è del gran bisogno.
Allora, grande occasione dunque per vedere Beatrice nel suo metaforicamente Skyros. Dal 7 da oggi fino all'11 all'Elfo Puccini, sicuramente starete scomodi, e lo dico in molto, senso buono,
molto scomodi ma in senso tanto buono. Il mio è uno spettacolo tanto scomodo ma tanto in senso tanto tanto buono, quindi sappiatelo, vi aspetto anche a voi, eh?
Sì, sì, è una minaccia ma è anche una promessa, grazie.
Brava,
grazie.
Vi minaccio, mi raccomando, come inizio anno vi minaccio, vi aspetto all'Elfo Puccini, grazie.
Grazie Beatrice, Beatrice Skyros, buon
grazie,
debutto stasera, ciao. Ciao, 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 ciao. Tanta satira, per favore, abbiamo bisogno di strumenti che siano anche quelli che in qualche modo ci rafforzano, e abbiamo bisogno prendere in giro, e uso un termine eufemistico, il potere. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember garage band and youth club. Back then I used to fuck around on some jazzy dubs. Secondary bangers singing down at the local clubs. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the microphone. So I'ma sing my song until the day I'm grown. Yeah, I'm led astray, I'm on the last train home. Making music for the soul, you know the goals. Always been the flow zone. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Ultimo ma non ultimo argomento di Cult di quest'oggi, dopo aver parlato del nostro contemporaneo così tempestoso, così drammatico, così destabilizzante, facendo appello a tutti coloro che vogliono, possono per iscritto attraverso il web, attraverso, io in particolare privilegio questa soluzione, l'incontro dal vivo con il pubblico, a fare satira, satira contro tutto ciò che vi va stretto, come dicevamo con Beatrice Skyros, in scena da oggi fino all'11 all'Elfo Puccini di Milano. Ritorna con il suo ultimo one woman show che ha avuto tanto successo, metaforicamente Skyros. Adesso parliamo tra l'altro di un titolo che ovviamente ha avuto ed ha tanto successo negli Stati Uniti, che è arrivato anche in Italia e che dal 18 dicembre è in scena al Teatro Arcimboldi. Sweeney Todd, la musica e le liriche di Stephen Sondheim, dal libretto di Hugh Wheeler nella versione firmata da Andrea Ascari, la versione italiana. Perché ne parliamo? Beh, intanto per segnalarvelo, ma anche perché questo titolo ha inaugurato l'STM Studio, la nuova sala Speak Easy del TAM, il Teatro Arcimboldi di Milano. Ne parliamo con Davide Jenko, ancora molto giovane produttore professionista del mondo, soprattutto del teatro musicale, del musical. Io me lo ricordo quando era giovanissimo e già aveva il musical come suo orizzonte, tant'è vero che adesso è uno dei professionisti più competenti, significativi di quest'ambito, e ci racconterà tutto di Sweeney Todd e della nuova sala. Buongiorno Davide.
Buongiorno Ina, buongiorno a tutti e grazie dell'invito, grazie davvero anche della bellissima presentazione.
Ma va là, insomma, ti sei fatto un a capanna, come si suol dire, da quando hai cominciato a lavorare nell'ambito, anche partendo proprio dalla gavetta, insomma, no? Come sì, può sì, accadere certo. E così via. E quindi adesso, che sono tanti anni che ti occupi di musical in Italia, poi ti farò una domanda finale che sarà una considerazione certo. generale sul musical in Italia, partiamo da Sweeney Todd e diciamo un po' in, sì. per forza un po' in breve di cosa si tratta, per chi davvero non ne ha mai sentito parlare, il titolo è molto celebre, ma certo. Raccontiamo.
Certo, allora Sweeney Todd è il titolo che appunto inaugura l'STM Studio, che è questa nuova sala che si trova al quarto piano degli Arcimboldi, una sala speakeasy, una sala che abbiamo fortemente voluto con Marco Iacomelli, che è direttore artistico di questo progetto, oltre che di STM, e Sweeney Todd è appunto un musical che avevamo già in realtà provato e testato con i nostri ragazzi che si sono diplomati, i nostri studenti diplomati due anni fa ormai, come prova finale, e che abbiamo così deciso di produrre professionalmente e di metterlo in scena come spettacolo che appunto inaugurasse l'STM Studio. È un musical che appunto, come detto, ha musiche liriche di Stephen Sondheim e il libretto di Hugh Wheeler, che è stato tradotto in italiano da il nostro liricista e traduttore Andrea Scari. In scena abbiamo 14 interpreti che sono tutti diplomati alla Scuola del Teatro Musicale, che è un'istituzione AFAM, che è diventata un'istituzione AFAM dal 2020, e le coreografie sono di Ilaria Sus. La regia in realtà è una regia a tre mani, che è firmata da Marco Iacomelli, da Costanza Fidaroni e da Massimiliano Perticari, e abbiamo un sound design che è site specific per la sala, perché è un site, diciamo che è quasi Dolby, avendo due tribune questa sala. Ovviamente la cosa fondamentale è che lo spettacolo sia intelligibile e che non si perda nulla di quello che è il testo stupendo e le musiche di Stephen Sondheim, ed è firmata da Donato Pepe. E le luci invece sono di Alessandro Manni. Diciamo che abbiamo cercato di riunire un team creativo altamente competente per mettere in scena questo spettacolo, che avevamo già visto a Broadway con i nostri studenti durante uno dei nostri viaggi di istruzione, e poi appunto ci ha letteralmente appassionato, e abbiamo deciso così di portarlo in Italia in questa nuova veste.
Bene, raccontiamo però di cosa sì. parla Sweeney Todd.
Certo, allora Sweeney Todd è la storia di questo barbiere, un barbiere che viene ingiustamente privato della sua famiglia e della sua vita, e quindi torna a Londra con questa fortissima disperazione e con il desiderio di giustizia, che si trasforma piano piano in una, diciamo così, spirale di vendetta senza alcuna misura. E attorno a lui abbiamo, diciamo così, il contesto della città, di questa Londra, che ignara da una parte, complice dall'altra, diventa poi un teatro di tragedie, violenze e follia. Tragedie che prendono vita in questo spazio, che è il locale della signora Lovett, che incontra e che assieme a lei poi diventa, diciamo così, un tandem di omicidi, perché di fatto lui fa e ospita i suoi malcapitati clienti che vanno da lui per farsi la barba, e poi, diciamo, i corpi dei clienti che Sweeney uccide diventano i ripieni dei tortini della signora Lovett. È un musical che diciamo ha segnato il genere del teatro musicale in America e poi ovviamente anche in tutto il resto del mondo, e che poi ovviamente è diventato ancora più noto con la trasposizione cinematografica di Tim Burton, in cui i due protagonisti erano Johnny Depp e Helena Bonham Carter. Devo dirvi che è una trama che è assolutamente cupa, cruda, però ha queste note...
È un po' gotica come andava allora, insomma.
Esatto, però ha delle note molto molto divertenti proprio nei testi delle canzoni, che poi ovviamente il pubblico coglie subito e diventano assolutamente uno strappo di sorriso.
Bene, e come i dettagli della sala quali sono? Quanta gente?
Allora, la sala è una sala appunto speakeasy a 98 posti che sono distribuiti su due tribune che sono una speculare all'altra, una di fronte all'altra. Lo spazio scenico è centrale, abbiamo questo quadrato, un 6x6 che è un palcoscenico calpestabile LED wall su cui vengono poi proiettate e inviate delle scenografie digitali, per intenderci, e diventa un po' la mappa di Londra in cui accadono questi omicidi, quindi la regia, poi l'allestimento si basa proprio su questo aspetto, su delle miniature di case e di palazzi che diventano anche praticabili e botole in cui accadono tutte queste vicissitudini della trama. Lo spazio appunto è, come hai detto prima, phone free e speakeasy, nel senso che si entra non dall'ingresso principale del Teatro Rocimboldi, quindi da Viale dell'Innovazione, ma da Via Caldirola, dallo scarico, da dove solitamente si vedono parcheggiati i bilici delle compagnie ospiti del teatro, e quindi abbiamo ricreato questa porta per l'accesso al pubblico dal backstage. In quel momento, nel momento in cui appunto lo spettatore accede, deve obbligatoriamente posare il telefono e imbustarlo in questo sistema di disattivazione dalla connessione che si chiama Yondr. Ed è un sistema che viene utilizzato tantissimo anche a Londra e in America, a Broadway, e che abbiamo testato noi stessi, e ti permette di tenere ovviamente il telefono con te, di disattivarlo e poi di poterlo riutilizzare solo al termine dello spettacolo, e ecco. Rende la sala appunto phone free, cioè nel senso
come ormai molte sale se possono fanno, esatto, in maniera da non avere il costante disturbo degli schermi accesi o peggio ancora, esatto, degli squilli.
Ma poi vedo proprio lo spettatore a pochi metri di distanza, pochi centimetri,
sì,
di
diventa
distanza,
veramente disturbante per gli artisti.
Sì.
Ecco, va bene. E infine, l'ultima domanda, sì, che ti faccio è più generale, proprio in virtù, certo, della tua grande conoscenza e competenza del settore del musical in Italia. Ormai è quasi un trentennio, anche se ci sono ovviamente tutti gli esempi precedenti dei primi musical stranieri che erano arrivati già da tempo, e della commedia musicale che in Italia ha avuto un lungo periodo di fortuna. Qual è la bussola del musical in Italia adesso, anche del musical, chiamiamolo nativo, cioè quello che nasce qui, oltre a quello che invece viene o adattato o portato in tournée anche in Italia?
Allora, la bussola, ahimè, è quella, guarda, cito un teorico francese di marketing che ho studiato, che è Colbert, dove dice che sostanzialmente la specificità dell'arte sta nell'essere orientata al prodotto e non al mercato. Purtroppo in questo momento l'Italia non è ancora così orientata al prodotto, ma ancora al mercato, nel senso che in questo momento a Milano abbiamo una lunga tintura di Flashdance, abbiamo titoli che continuano ad essere riproposti un po' come l'opera lirica, quindi abbiamo Grease, abbiamo Mamma Mia, abbiamo questi titoli blockbuster.
Sì, solo che l'opera lirica è in gran parte italiana, quella più famosa, adesso non solo, ma insomma per cui...
Esatto, infatti questo è l'altro tema, che abbiamo una scarsissima
produzione,
nascita, ma guarda, più che altro non tanto delle produzioni ma degli autori.
Ah, mancano i drammaturghi per i musical.
Bravissima, mancano i drammaturghi per i musical. Noi stiamo cercando di come dire, con la scuola, con la nostra istituzione AFAM, di anche formare questo tipo di figure, cercando di dare strumenti ai nostri ragazzi. È molto difficile, però uno dei tasselli, colgo l'occasione per dirti questa cosa, per dire agli ascoltatori di Radio Popolare, che dall'8 maggio al 10 maggio tentiamo un festival del nuovo teatro musicale, che è una rassegna di musical inediti. Quindi abbiamo lanciato questa call to action, sì, ad autori e drammaturghi che hanno composto dei loro lavori inediti, di provare a testarli in questa nuova sala e poi di metterli in scena in questo festival dall'8 al 10 maggio.
Grazie Davide di questa anticipazione, torneremo a parlarne quando saremo sotto data. Intanto vi ricordiamo che è in scena nella nuova sala, dunque, che Davide Jenko ci ha appena illustrato, Sweeney Todd, fino a quando agli Arcimboldi?
Fino all'11 gennaio di questo mese, appunto del 2026, quest'anno, e vi aspettiamo e ti aspetto ovviamente.
Naturalmente, allora grazie davvero a Davide Jenko anche per insomma le cose che ci hai raccontato, gli approfondimenti e le considerazioni. Buon lavoro e buon 2026 a te e a tutti i tuoi collaboratori. A presto, a risentirci.
Grazie.
Ciao.
Grazie di cuore.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E allora iniziamo con un genere, appunto, avete sentito, mancano i drammaturghi di musical in Italia, forse si potrebbe, come è accaduto, per pensate al noir, si diceva che non si scriveva noir, non si scrivevano gialli in Italia, guardate quante ce ne sono adesso di bellissimi, sarebbe bello inaugurare questo canale con nuovi autori, magari delle nuove generazioni. Noi abbiamo finito Calti quest'oggi, vi diamo appuntamento domani alle 11.30 oppure come sempre sul sito di Radio Popolare in podcast, scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto a Silvia che dice, lo diceva diciamo qualche minuto fa, sto entrando a vedere la mostra di Radio Pop con un'amica alla Fabbrica del Vapore, sono la veterinaria milanese Silvia, varesizzata da 8 anni. Grazie Silvia, andate a vedere la nostra mostra aperta fino al 25 di gennaio alla Fabbrica del Vapore, spazio Cisterne, a risentirci da Ira Rubini. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare.